Viene una grande emozione e un grande privilegio poter parlare di Dio, parlare di Lui e di come agisce, di come ci ama e di come pensa a tutto per noi. Ebbene, se vi ricordate, due settimane fa, abbiamo messo questo titolo a questa riflessione, I cinque bisogna del Vangelo di Giovanni. E vorrei fare una precisazione che ecco, non avevo fatto, che ovviamente la piramide di Maslow, quella che abbiamo visto insieme, è una piramide che mostra i bisogni dell'uomo. E ciò non significa che Dio non abbia pensato che di quei bisogni noi ne abbiamo davvero bisogno, cioè abbiamo bisogno effettivamente di mangiare, di bere, di dormire e tutto quello che vedremo anche stasera, ma ci sono dei bisogni eterni che hanno, o meglio, dei bisogni che da adesso hanno una valenza eterna, che sono quelli che stiamo vedendo insieme, però senza tralasciare i bisogni che effettivamente necessitiamo. La scorsa volta faccio proprio velocissimo riassunto. La scorsa volta abbiamo iniziato con due versetti, che uno è Matteo 6,32 e l'altro il Filippesi 4,19, che ci hanno mostrato due cose. Innanzitutto che Dio conosce i nostri bisogni ancora prima che li presentiamo e quando li presentiamo ecco che provvede largamente, quindi al di là di quanto noi possiamo pensare o immaginare. E abbiamo parlato quindi di questa persona, che è Abraham Harold Maslow, il quale, questo psicologo statunitense, ha fatto questa piramide. Questa piramide che è la piramide di bisogni, come abbiamo detto, che serve alle persone per aiutare a comprendere i loro bisogni e poi anche a soddisfarli. Quindi abbiamo detto che in questa piramide che ha creato Maslow, anche Dio in un certo senso ha fatto una piramide di questi bisogni e abbiamo parlato la scorsa volta del bisogno di base, nascere di nuovo, del bisogno di sicurezza, che il figlio dell'uomo si è innalzato e oggi vedremo, con l'aiuto del Signore, gli ultimi tre, il bisogno di appartenenza, essere veri adoratori, il bisogno di approvazione, compiere le opere di Dio e il bisogno di realizzazione, che è che egli cresca e che io diminuisca. Quindi ci ricordiamo che i bisogni fisiologici di base sono il mangiare, il bere e il dormire e secondo Dio il bisogno di base lo troviamo nell'incontro che ha avuto con Nicodemo in Giovanni 3, da 1 a 13, che è bisogna che nasciate di nuovo. Quindi questo importante bisogno primario che l'uomo necessita. Successivamente abbiamo parlato di quello che è il bisogno di sicurezza, quindi abbiamo detto come l'uomo ha bisogno di un lavoro sicuro, di una protezione come la casa, anche della polizia che in certo senso protegge la città da quello che è il crimine, la malavita, e quello che è invece secondo Dio la sicurezza, quella che ha provveduto per noi. Bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Abbiamo parlato dell'episodio del serpente di rame e della croce come luogo sicuro per l'uomo, dove alla croce lui, l'uomo, noi tutti troviamo quel riparo, quel rifugio, la sicurezza. E oggi vedremo questo bisogno di appartenenza. Sappiamo che tutti, qualsiasi epoca, hanno avuto questo bisogno di appartenere a qualcuno o qualcosa. Appartenere alla persona amata, ad esempio, appartenere a un partito politico, a un movimento, appartenere a una squadra di calcio, appartenere a un gruppo di amici. Quindi nasciamo infatti appartenendo a una famiglia, successivamente appartenendo a de degli amici, quindi pian piano si cresce, appartenendo anche a una squadra di calcio, e anche alla persona amata e così via. Quindi la vita, la nostra vita è un continuo appartenere a qualcuno o qualcosa. E con voi vorrei analizzare brevemente questo passo. Giovanni capitolo 4, dal versetto 19 al versetto 24. Ah, dice così la parola del Signore. Sappiamo che, contestualizzando, è l'incontro famoso di Gesù con la donna samaritana, che è questo discorso dove Gesù presenta cos'è questo dono di Dio, quest'acqua viva, e a un certo punto cosa succede? Dopo che Gesù dice, questa donna dice voglio quest'acqua viva, Gesù dice va a chiamare tuo marito, e ben lui dice, lei dice non ho mariti, e Gesù dice in questo hai detto bene perché ne hai avuti cinque e quello che hai adesso non è tuo marito. Ma a un certo punto quindi la donna dice, ebbene, dice Gesù, al versetto, iniziamo nel versetto 19, dove dice, la donna disse, Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse, donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi, è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in spirito e verità. Ebbene, quindi vorrei brevemente fare un po' di storia. Noi sappiamo che i Samaritani erano un popolo misto che proveniva da quella che erano i giudei rimasti, cioè scusami, gli ebrei del popolo di Israele, quindi il regno del nord, Israele, il rimanente, con anche la mescolanza di cinque popoli che il re d'Assiria fece venire in questa terra. E lo troviamo scritto questo in Seconda Re al capitolo 17. Un altro particolare è che, in particolare, che distingueva i giudei, quindi quelli di Giuda, tribù di Giuda, e i samaritani, era il fatto che i samaritani credevano principalmente a quello che era il Pentateuco, riconoscevano il Pentateuco, mentre e i giudei ovviamente a tutto quello che era il canone ebraico. E quindi per questa ragione avevano due luoghi distinti per l'adorare. Gli samaritani avevano il monte Gerizim, che se ricordiamo nel Deuteronomio capitolo 11 versetto 29 era il monte sul quale si pronunciava quella che era la legge Mosè, principalmente la benedizione, mentre sul monte Ebal la maledizione. Quindi questo monte Gerizim poi divenne un monte sul quale fu costruito un tempio da parte dei samaritani per adorare Dio, e fu distrutto nel 127 avanti Cristo, mentre i giudei sappiamo benissimo che avevano un tempio costruito a Gerusalemme che fu distrutto nel 70 dopo Cristo. Quindi entrambi avevano adibito un luogo per adorare Dio, entrambi quindi adoravano Dio, ma questi luoghi vengono meno, come abbiamo visto. Entrambi vengono distrutti, questi due luoghi. Ma adesso torniamo un attimo al pozzo, e questo incontro di Gesù con la samaritana, un incontro che cambierà per sempre la vita della samaritana e anche quello degli altri samaritani che vivevano nei villaggi vicini. Ma questo incontro vuole cambiare le nostre vite, portandoci a comprendere più profondamente cosa significa davvero adorare Dio. In questo episodio Gesù fa vedere come i samaritani non conoscevano, ecco, quello che adoravano, infatti non possedevano la piena rivelazione di Dio, mentre i giudei avevano comunque la piena rivelazione di Dio dell'Antico Testamento, quindi conoscevano il Dio che adoravano perché la verità della salvezza era giunta prima a loro. Ma a un certo punto cosa fa Gesù? Esprime la natura di Dio. Abbiamo detto infatti che Gesù dice Dio è spirito. che ovviamente la donna samaritana sapeva cosa significava, cioè sapeva che Dio era spirito, però Gesù in questo modo vuole iniziare a spiegare quella che è l'essenza dell'adorazione, perché conoscere Dio per conoscere come adorare Dio. Adesso voglio partire da un concetto proprio base. Noi sappiamo che abbiamo un corpo, no? Il corpo ci serve per avere relazioni con la creazione. Se non avessimo un corpo, come potremmo relazionarci con la creazione? Come potremmo toccare, ad esempio, questo legno e dire, beh, è liscio, ok? Abbiamo l'anima che serve per relazionarci con quella che è la creatura, e se tra di noi, se non avessimo anima, non potremmo relazionarci tra di noi. Lo stesso è se non avessimo spirito, non potremmo relazionarci con Dio. Quindi è un concetto molto chiaro. Uno spirito morto non può relazionarsi con il Dio vivente, come quando noi moriamo non possiamo relazionarci con le altre persone. Quindi Dio per prima cosa ci esprime che l'adorazione deve essere fatta in spirito e che quindi l'adorazione non ha niente a che fare con il rispetto esteriore di riti religiosi o della frequenza di un luogo di culto. Questo perché all'entrata del peccato, cosa è successo? Che l'uomo, come leggiamo i Romani, ha adorato la creatura anziché il creatore e ha aggiunto, nonostante Dio si rivelasse all'uomo, cosa ha fatto l'uomo? Ha fatto che ha messo gli altri idoli e in più ci ha messo Dio, sminuendo quella che è l'adorazione di Dio, quello che significa davvero adorare Dio, proprio come fecero i Samaritani, perché nei cinque popoli che si mescolarono con Israele proprio c'erano cinque differenti divinità, quindi c'erano le divinità e Dio, si serviva gli idoli e il Signore. Ma il Signore non vuole nessuno al suo fianco, perché o Dio è tutto oppure non è nulla. Quindi, dato che la scrittura insegna che c'è bisogno della nuova nascita, nella quale il nostro spirito viene vivificato, quindi da Gesù, quindi ci dice che l'adorazione deve essere fatta in verità. Quindi oltre al fatto di essere fatta in spirito, dice anche che bisogna adorare in verità, come abbiamo letto al versetto 24. Due cose che non si possono scindere, perché la verità è sì che significa vivere una vita di ubbidienza, che ogni persona si può anche sforzare di vivere questa vita di ubbidienza, ma la verità ha anche un'altra faccia della medaglia, cioè che questa adorazione può essere fatta solo attraverso Cristo, per i meriti di Cristo. Quindi non possiamo adorare Dio escludendo il sacrificio di Cristo, cioè la nuova nascita. Quindi tutti possiamo adorare Dio, ma non tutti possiamo adorarlo in spirito e verità. Ma quindi, oltre al fatto di quella che è l'adorazione nella quale possiamo essere posizionalmente, diciamo, esserci posizionalmente, questa adorazione in spirito, c'è anche un altro aspetto che è quella dinamica, perché se noi leggiamo in Romani capitolo 8 ci viene fatta questa distinzione tra quello che è lo spirito e quello che è la carne, e quindi se noi non viviamo guidati dallo spirito ma guidati dalla carne, la nostra adorazione non sarà altro che carnale, cioè un soddisfare la carne in senso azzittendo quella che è un po' la nostra coscienza. Per questo davanti a Dio questo tipo di religiosità non ha alcun valore, perché questo tipo di relazione non è quella che Dio vuole. Ma quello che Dio vuole è, come leggiamo sempre in Romani capitolo 8, è che vivendo per lo spirito, non adempiendo quindi i desideri della carne, siamo nella condizione giusta per adorare davvero Dio, proprio perché la carne ha desideri contrari a Dio. Non possiamo adorare Dio per la carne, ma solo per lo spirito. Quindi, proprio perché la nostra vita può essere un'adorazione a Dio, e dobbiamo comunque comprendere questi aspetti, perché la nostra vita deve essere ogni giorno un'adorazione non solo in uno spirito che è la nuova nascita, ma in uno spirito che ogni giorno vive pienamente in noi, per trasmettere poi a Dio quell'adorazione vera, sincera e profonda. Perché non possiamo quindi adorare Dio e anche noi stessi, quindi la nostra carne. Quindi spero che di avere un po', ecco, fatto comprendere quello che volevo dire. Comunque, adorare in spirito e verità significa far parte della famiglia di Dio. E c'è un altro bisogno, che è il bisogno di approvazione. Ebbene, tutti sentiamo questo bisogno, no? Di essere approvati, anche con un applauso che mostra l'approvazione verso del pubblico verso chi, ad esempio, recita, oppure tante altre persone. Un figlio vuole essere approvato dai propri genitori, un dipendente vuole essere approvato dal proprio titolare e un alunno vuole essere approvato dai propri maestri e così via. E lo stesso fece Gesù. Leggiamo quindi Giovanni capitolo 9. Versetti 4 e 5. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Ebbene, bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Gesù, anche lui, aveva questo bisogno, un bisogno molto importante. Ci troviamo in un episodio interessante dove cosa succede? Che Gesù incontra questo nato cieco e Gesù non si ferma, non va oltre, ecco, a vedere la condizione di questa persona, ma si ferma davanti a questo nato cieco e compie questo miracolo, questo grande miracolo che è il recuperare la vista. E in questo modo Gesù ha dichiarato, prima di compiere quel gesto, che lui era venuto per uno scopo, che era compiere le opere di Dio. E lo stesso deve essere il nostro. Quindi, mentre noi siamo nel mondo, anche noi siamo, come disse Gesù, la luce del mondo. E finché viviamo, noi dobbiamo illuminare queste tenebre. Quindi Gesù non ha mai cercato l'approvazione degli altri. Vediamo come quando cercava, ad esempio, di farlo re, Gesù scappa, Gesù si nasconde. Quando a un certo punto, vediamo, quindi a un certo punto, ad esempio, volevano seguirlo, Gesù dice fermatevi un attimo, e gli fa vedere ciò che consiste seguire Gesù. Oppure anche quando Gesù... i discepoli diranno le tue parole sono dure, no? Quindi Gesù non cercava di essere approvato dagli altri, ma lui la cosa importante era essere approvato da Dio. Infatti non a caso Gesù stesso riceve quelle famose parole: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E a un certo punto, sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, versetto 29, Gesù dirà una frase meravigliosa: egli non mi ha lasciato solo perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Quindi l'approvazione è data dalla presenza di Dio, che viveva Gesù stesso. Quindi il fatto che il Padre era sempre con lui. E questo doveva bastare, lo stesso deve essere per noi. Al capitolo 17, versetto 4, sempre del Vangelo di Giovanni, Gesù dice che ha glorificato il Padre avendo compiuto l'opera che gli aveva dato da fare. E un fratello disse queste parole: essere un cristiano significa vivere con radicale abbandono per la gloria di Gesù, vedere la missione di Gesù come lo scopo della nostra vita. Ripeto questa frase: essere cristiano significa vivere con radicale abbandono per la gloria di Gesù, vedere la missione di Cristo come lo scopo della nostra vita. Questa frase sembra molto forte, forse anche un'esagerazione, ma Gesù stesso in Giovanni 20:21 dirà che come il Padre ha mandato Lui nel mondo, così allo stesso modo Gesù manda noi nel mondo, con lo stesso obiettivo, lo stesso scopo di Gesù. E questo non ci deve spaventare, ma ci deve incoraggiare, perché molte volte siamo così concentrati su noi stessi, sulle nostre vite, che perdiamo di vista questo: essere approvati da Dio. Perdiamo di vista quello che è il senso della nostra vita, la nostra missione, che è uguale a quella di Cristo. E sapete, questo deve rispecchiarsi nella nostra vita, nelle azioni che possiamo fare. Il Signore ci chiama a che chiunque può fare il bene non lo fa, commette peccato. Quindi il Signore ci provoca all'amore. Dio ci provoca ad amare gli altri di più, a compiere più opere di bene verso gli altri, come ad esempio se vediamo qualcuno in difficoltà aiutarlo, quindi rinunciando a noi stessi, oppure quando ad esempio, non so, qualche volta vediamo fuori da un supermercato qualcuno che ha bisogno, ok, dargli qualcosa da mangiare. Cioè Gesù ci chiama a avere davvero il suo scopo, che è la sua missione. Non dobbiamo vederla come lui era Dio, quindi ha avuto quella missione. No, anche noi, Dio ci dà per il mondo, ci dà per la salvezza del mondo, che consiste nel continuare a avere una sola missione, che è evangelizzare continuamente. E fratelli, vi vorrei dire una cosa che, e oltre a diciamo quello che è verso gli altri, ma anche proprio verso ogni singolo fratello e sorella, Dio ci chiama che l'approvazione sta nel darci gli uni per gli altri, non solo in quello che è verso le anime perdute, che è molto importante, ma anche gli uni verso gli altri, comprendendo e conoscendo i bisogni che abbiamo gli uni verso gli altri, perché Gesù si è interessato a noi e lo stesso dobbiamo fare noi verso gli altri. E vi vorrei dire una cosa molto importante. In un periodo della mia vita molto difficile, mentre passeggiavo sul canale, quel di Arconate, facevo una considerazione, dicevo: Signore, ma perché no? Io cerco il tuo volto, cerco di fare la tua volontà, eppure non vedo una benedizione concreta, cioè nel senso tipo riuscire in qualche cosa, ma diversi fallimenti. E il Signore in quella riflessione mi portò questo, cioè che vorrei davvero condividervi dal profondo del mio cuore, che la vera benedizione di Dio è essere approvati da Dio. Cioè, mi spiego meglio, approvati da Dio non significa trovare un buon lavoro, una buona casa, le cose vanno bene. No, no, l'approvazione di Dio è essere approvati da Dio. Cioè, parliamo di Giuseppe. Giuseppe era approvato da Dio, venduto come schiavo, schiavo in casa di Potifar, in prigione, eppure era approvato da Dio. Quindi molte volte ci soffermiamo su quello che può essere l'esteriore, senza guardare a davvero l'interiorità e la profondità che Dio vuole darci invece, che l'essere approvati da Dio è la più grande benedizione che un uomo può avere. Ed è quello che dobbiamo ricercare ogni giorno. Infatti Gesù stesso, lui fu approvato da Dio, eppure dicono: ti salvi il Signore, se lo gradisce il Signore lo salvi, e il Signore non l'ha salvato, il Padre non l'ha salvato, però alla fine Gesù è risuscitato. Però questo ci porta a comprendere che è la fine, ma proprio fine di ogni cosa, o quello che non possiamo neanche vedere, che però è la benedizione più grande, l'approvazione di Dio. Anche come vediamo Stefano, quando predicò e ricevette quella lapidazione in cui morì, lui solo vide i cieli aperti e Gesù in piedi. Quindi questo dobbiamo concentrarci, che l'approvazione di Dio sta in una cosa segreta, in una cosa profonda, personale, che non dipende molte volte da ciò che materialmente possiamo ricevere. E in 2 Timoteo 2,15 noi sappiamo che l'Apostolo Paolo dice: sforzati di presentare te stesso come un uomo approvato davanti a Dio. Quindi dovremmo morire a quella che è l'opinione pubblica. Come ha letto martedì anche Michele, no, non mi interessa piacere agli uomini, alle persone, ma a Dio. E questo è quello che dobbiamo puntare e vivere ogni giorno della nostra vita. E collegato a questo c'è un altro bisogno di realizzazione. Adesso ci sono le Olimpiadi, no? E un premio. Molte volte la realizzazione è con un successo che si raggiunge dopo tanto tempo di allenamento, oppure anche nel lavoro, una realizzazione, una promozione. Adesso ci sono davvero realizzato. Quindi l'uomo è sempre alla ricerca di questa realizzazione. Ma Dio ci mostra questo, cioè che bisogna che egli cresca e diminuisca, deve essere la nostra realizzazione. Ecco questo andamento, chi cresce e chi diminuisce. Adesso quindi vediamo, l'ultimo, sarò breve, è Giovanni capitolo 3, dal versetto, leggo dal versetto, leggo dal versetto 27, dice così: Giovanni rispose, l'uomo non può ricevere nulla se non gli viene dato dal cielo, voi stessi mi siete testimoni che ho detto, io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia, che è la mia, è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Delle parole che molto spesso ripetiamo, molto spesso diciamo, ma conosciamo l'entità? Giovanni sapeva cosa significava questo. Ma il diminuire di Giovanni è significato prigione, è significato essere decapitato. Quindi il crescere di Cristo coincide con la nostra morte, comporta la nostra morte, se no non può crescere. E sapete, adesso vi spiego meglio questo concetto. La realizzazione, molte volte o è un concetto di realizzare qualcosa, nel senso io raggiungo il mio obiettivo, oppure realizzare si può un disegno, realizzarlo, oppure Dio, quando creò ogni cosa, che realizzò il mondo. Quindi è partire dal niente fino a ottenere un capolavoro. Ebbene, questo consiste la nostra vita. Ci sono due tipi di realizzazione, una che è quella di Prima Giovanni capitolo 3, versetto 1, dove noi saremo simili a Cristo perché lo vedremo come egli è quando raggiungeremo il cielo. Ma un altro tipo di realizzazione è quella che Dio ci chiama ogni giorno a vivere, che è quella che lo stesso apostolo Paolo visse, quella che sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi una realizzazione che ha comportato un continuo morire a se stesso per lasciare che Cristo si manifestasse nella sua vita. E è direttamente proporzionale, come possiamo vedere da questo grafico, nel senso, nella stessa maniera in cui aumenta, nello stesso modo diminuisce. Così, quanto più noi moriamo a noi stessi, tanto più siamo da Dio. Ecco, Dio si manifesta in noi. E come tanto è diminuito il ministero di Giovanni, tanto più è aumentato il ministero di Gesù. Quindi tanto più noi diminuiamo il nostro io, il nostro orgoglio che viene spezzato alla croce, tanto più Cristo potrà manifestarsi al mondo. Perché l'essere come Cristo è qualcosa che ogni giorno dobbiamo vivere, dobbiamo lasciare che davvero Dio esprima tutto se stesso. E troviamo infatti l'Apostolo Paolo che a un certo punto dice: io che ha corso questa corsa, che ha combattuto il buon combattimento, ha conservato la fede, lui ha vissuto una vita alla fine in cui era realizzato. Realizzato perché aveva ottenuto quello che dovremmo ottenere noi. Noi siamo stati creati per essere immagini di Dio e quindi la realizzazione sta proprio in queste immagini di Dio che si rivela nelle nostre vite. Queste immagini di Dio che si rivela in ogni ambito nell'amare gli altri, nell'essere pazienti verso gli altri, non arrabbiarci per le minime cose, non agire con quindi presunzione, non gelosia, non invidia, non mentire. Quindi qualcosa di straordinario che Dio può davvero fare. Come Dio si è incarnato in Gesù, così Lui si vuole incarnare in ognuno di noi, letteralmente come ha fatto in Gesù. Cioè, questo è quello che voglio esprimere. Noi siamo stati creati a immagine di Dio e quell'immagine deve essere rispecchiata, deve essere mostrata al mondo. E come dissero i discepoli, quei pagani, noi vorremmo vedere Gesù, vanno dai discepoli. E noi siamo quelli che possiamo mostrare Gesù al mondo, morendo molte volte alla nostra permalosità, pigrizia, tutto quelli che sono i nostri diritti, ma anche impazienza. Molte volte mi rendo conto come ci possono essere bambini che giocano, oppure qualcosa che ci infastidisce e siamo impazienti. Ma Gesù non era così. Gesù era paziente. Dobbiamo proprio morire completamente, dare a Dio la nostra impazienza affinché Lui esprima quella pazienza, quell'amore vero. E questo è possibile viverlo grazie, come abbiamo visto, a quel luogo sicuro, la croce. Ma questa realizzazione molte volte si può vivere anche attraverso le prove. Infatti, in Giacomo al capitolo 1, possiamo leggerlo brevemente, Giacomo capitolo 1, dal versetto 2 a 4, fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siete perfetti, completi, di nulla mancanti. Quest'opera che Dio vuole fare anche attraverso la prova, anche attraverso le sofferenze, che possono essere anche una malattia o possono essere anche persecuzione. Quindi Dio vuole raggiungere questo, vuole che noi troviamo la realizzazione in Lui. E quindi il primo aspetto sta nel fatto che gli altri, quando ci incontrano, incontrano davvero Gesù, nel parlare, nell'amare, nel darsi, nel non infastidirsi facilmente, e anche in quell'opera che attraverso la prova Dio compie in noi, affinché davvero possiamo sperimentare quella vita piena di Dio in noi. Quindi, a conclusione di tutto questo, questi bisogni ci mostrano come una vita davvero soddisfatta, una vita completa, la possiamo vivere solo se realizziamo questi bisogni in Cristo, in Dio, nella Sua parola. E quindi vorrei che avessimo nel nostro cuore e ci portassimo, ognuno di noi, davvero a comprendere che, a comprendere quello che abbiamo visto all'inizio, e cioè questo, i bisogni di Dio, quali stiamo vivendo e stiamo davvero godendo, perché Dio ha pensato questo per darci una vita felice, una vita soddisfatta, una vita in cui Lui si potesse manifestare appieno in noi. Quindi vorrei adorare e benedire il Signore. Padre Dio meraviglioso, Dio dell'eternità, grazie per la Tua parola. Signore, davvero ci stupisci sempre quando ci riveli le Tue profondità, ci mostri l'essenza di ogni cosa. E vuoi che noi siamo soddisfatti per l'eternità e ci hai dato un modo per l'esserlo. Gesù, la croce, la Tua vita in noi. E Signore, noi vogliamo davvero abbracciare questa soddisfazione che vuoi darci, lasciando ogni cosa, afferrando te, perché sapendo che davvero solo in te possiamo essere sicuri, possiamo essere approvati, possiamo avere quell'appartenenza a te, alla tua famiglia, e possiamo essere realizzati, ma non solo avere questo, ma godere di questo. Grazie, Padre, perché ci hai dato il tuo Spirito e perché tutto questo che abbiamo detto, che c'è scritto, possiamo viverlo grazie alla croce, grazie a Gesù. Ti benediciamo e ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen.